Anteo.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di viaggi del Controradio Club. Questa è l'ultima della stagione. Probabilmente un altro anno lo rifacciamo. Ora, fra un attimo, avremo il nostro primo ospite, quindi rimanete sintonizzati su Controradio.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love behind. No, I don't wanna leave my love behind.
E allora, per l'ultima trasmissione sono andato a recuperare un personaggio di Controradio. Abbiamo al telefono niente po' di meno che il tecnico Fred. Buongiorno.
Buongiorno Jimmy, quanto piacere mi fa risentirti.
Anche a me, è una vita che non ci senti da quando sei scappato verso il mare, ti sei allontanato.
Sì, io sto qua al mare, sto da Dio. Lo fa prima 20 anni fa, almeno.
Lo so. Guarda, però arriva subito un salutone per te da Stefano Itro
Trombaio.
Non si dice tecnico Fred, questa è una trasmissione seria.
L'idraulico.
Allora,
ascolta, sì. tutto bene. Mi fa molto piacere, Jimmy, sentirti, perché è una vita e non ci si vede. Ho dei ricordi vaghi del Tenax di Jimmy e Joe. Madonna, che tempi.
Mamma mia, addirittura gli anni 80.
Dai, no. Guarda.
Senti, allora, tu ci parlerai. Non so se hai visto la copertina.
Sì, ho visto la copertina.
Ecco, la copertina che è sulla nostra pagina Facebook. Ci sono quattro ragazzotti, chiaramente di Firenze, perché uno ha la maglia di Firenze, con il trolley che camminano sulle strade.
Ho fatto dell'Islanda. Devo fare un'esatta corrige. Eravamo in 7, ho contato perché sai, la memoria ora mi ci ha perderti. Per cui eravamo in 7.
In 7.
Periferia nord-ovest di Peretola.
Eccoci.
Di Firenze, Peretola, Brozzi, c'erano due ragazzi che avevano gli ormoni fino agli orecchi. Mm. E io lessi su sul Playboy che le donne più belle erano in Islanda. Sicché si fa, dove si va quest'anno? E dissi, in Islanda si va in Islanda.
Che anno era, hai detto?
Allora c'era Gorbaciov e Reagan, avevano siglato l'accordo lì a Reykjavik, perché noi si diceva Reykjavik invece Reykjavik. Mm. Reykjavik, capito? Insomma, erano un po' ragazzacci a quei tempi.
Allora, quindi, sette ragazzacci della periferia
in
fiorentina.
In Islanda. 15 giorni in Islanda.
Negli anni 80 o 70.
Allora, aspetta, no, siamo già al 90.
Siamo già al 90.
C'era l'Olimpiadi.
Sbarcano in Islanda con dei loschi propositi. Si può dire.
Allora, volo charter del Papa.
Sì.
A basso prezzo, sopra l'Irlanda ci venne la cacarella a tutti perché c'era delle turbulenze. Io odio l'aereo, cioè sono proprio, soffro l'aereo, proprio in quel caso Andetti, perché c'erano le donne più belle del mondo, se no non ci andavo in aereo.
Certo.
E allora sopra l'Irlanda una turbolenza, io ti farei vedere davvero da cagarsi in mano, come si dice quando si arrivi su quegli istanti. Va bene, poi arrivati a Reykjavik, bellissima.
Sì.
Si scende giù dall'aereo, paesaggio super, come si dice, boreale, nemmeno un albero si faceva, bellissimo.
Sì.
Si arriva a Reykjavik che era vuota la città, perché si cascò in quel periodo la popolazione islandese era all'interno verso i ghiacciai a fare le feste, e noi si arrivò a Reykjavik che faceva, madonna, ma se non c'è un'anima, cioè proprio una città morta, bellissima città Reykjavik, e si tirò tutta per bene, e ci avevamo questi voucher da poter spendere in tutta l'isola, è piccola l'isola, quindi si fece il nord, sud, Akureyri.
Ma era vicino al solstizio,
ai soffioni, ai geyser.
Il periodo era giugno, immagino, perché se
no, agosto
addirittura.
Agosto perfetto. E si stava da Dio, perché a Milano c'era 40 gradi, una cosa da urlo, cioè, 40 no, ma a quei tempi c'era 37, 30. Aspetta, c'ho...
Sì, Gianni, dove sei?
Aspetta, io sto lavorando a una green farm, sono il badante di diversi animali.
Resta con noi.
sì, c'ho due sciutine da
allora, una Reykjavik deserta.
Allora, Reykjavik si è girata tutta, e la cosa più bella che ci piaceva di questa città, che era completamente vuota, poi cominciò ad arrivare la gente, e si scoprì che durante la settimana, in un giorno alla settimana, tutte le persone si imbriacavano, dai bambini agli anziani, ed era una cosa stupenda. Infatti si vide subito che per andare in banca ci voleva nulla, tu potevi entrare con le pistole, con un colpo. Mentre se dovevi andare a comprare una bottiglia di qualcosa, di alcol, c'era la guardia armata dove vendeva le bottiglie.
È vero.
Poi, io siccome ero a Peretola, di Peretola, e c'era vicino a Peretola il Chianti Trambusti, noi portammo, per non rimanere senza, pomarola e pasta dall'Italia.
Perché
avevamo letto che era cara l'Islanda, a quei tempi c'era ancora la lira, per cui il cambio non era favorevole. Capito?
È ancora carissima. Questo
e andavamo in questi ostelli, che d'inverno sono dove studiano i ragazzi, che d'estate sono liberi, e noi andavamo lì e ci facevamo la pasta, e si faceva assaggiare la pasta.
Cioè, vi siete di pasta per quanto si sta? Due settimane? Per
spaghetti. Spaghetti, pomarola del Casentino, ci serviva pomarola.
Ma quanti chili di pasta vi siete portati?
4 chili, saranno 7. Poi a quei tempi si mangiava e si scherzava. No, guarda, è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo conosciuto donne, che però non era come diceva Playboy, vabbè, normali, però. E la cosa bellissima è che erano persone molto legate alla natura, perché è un paesaggio unico. Guarda, io sono rimasto colpito e ci voglio ritornarci. appena c'ho due lire.
Faresti bene, soltanto che ti servono più di due lire, perché noi siamo stati qualche anno fa ed è più o meno ancora come l'hai descritta tu, con la gente gentilissima, attaccata alla natura. Che fa festa, soprattutto nel fine settimana, Reykjavik, c'è una strada principale che è tutta piena di bar,
sì,
caffè.
Esatto.
Una strada, lì, una strada pedonale, tutta.
Si è fatta
tutta
anche in vita notturna,
ci sono i bar e i caffè con la band che suonano, e naturalmente bevono.
A quei tempi scoprimmo poi l'omosessualità femminile anche, perché
come scopriste?
Ci parlammo, quindi volevamo sapere spiegazioni. Poi una ragazza a me mi spiegò che lì il cavallo in Islanda ha un andamento particolare, mi portò a casa tua a farmelo vedere, il tolt, cioè questo passo che non è né trotto né galoppo, è una via di mezzo, tolt si chiama.
Lo sai che perché i cavalli, questo l'ho imparato andando in Islanda, i cavalli islandesi è una razza particolare che non ci sono da nessun'altra parte del mondo.
Non ci sono un'altra parte, infatti hanno questo passo, tolt lo chiamano loro, e io rimasi colpito perché, sai, io vengo dall'ambiente dei cavalli, che mio padre era un allevatore di cavalli, anche ladro di cavalli, per cui nel senso che sono affezionato a cavalli, per cui quando questa qui mi disse a noi portò a casa sua a farmi vedere, sì, è bello, ma poi si conobbe una persona squisitissima che a quei tempi c'era la guerra in Montenegro, e allora scoprimmo questo qui che era scappato nel Montenegro e ci disse: io faccio il pittore, e ci invitò a casa sua, proprio il quartiere popolare di, eravamo a Cureri, non a Cosro, e andavamo a casa sua pensando fosse un pittore, invece era un imbianchino, perché lì d'estate rimbiancano o fanno rimbiancare le cose, perché lì c'è parecchio legno,
fanno tutta la manutenzione, perché poi l'inverno è lungo e quindi d'estate sono concentrati tutti i lavori alla casa.
Che mi è rimasta impresso, sai cosa è stata? Che i ponteggi, invece di essere di dalmine, i ponteggi dalmine erano di legno, madonna, si rimase, dicevo, guarda, poi ci dissero che c'era venuto De Niro a pescare il salmone e noi volevamo incontrare Robert De Niro, perché cavolo, sembravamo un film di Von Trier, sai, sette ragazzi con queste trombe a giro per la campagna islandese, che era veramente boreale, che si buttava via dai video. Poi gli scherzi si faceva fra di noi, perché
immagino.
No, d'estate la notte non viene, viene un po' di crepuscolo.
Certo, il sole non tramonta, si abbassa, tramonta sull'orizzonte e poi risale.
Si buttava via, proprio ci si buttava via, guarda, è stata un'esperienza bellissima. Tra l'altro, guarda, l'ho detto, ogni viaggio non è bello se non ti perdi, sai, no? Noi ci piaceva proprio perdersi.
Vabbè, perdersi in Islanda, no, però non è che c'è.
I geyser è una potenza unica, un'esperienza unica.
Senti, facciamo un break. Ho cercato un po' di musica islandese, ma sono tremendi, sono metal, vichinghi.
Cioè, allora, sono mezzi vichinghi.
Sì, quindi aspetta, ti mando, faccio un break musicale, ti mando niente proprio di meno che Immigrant Song dei Led Zeppelin, che ci sta benissimo.
Jorge, lei è islandese.
Allora Gianna, abbiamo un po' di commenti. C'è un
Chi hai messo?
Lo so che non l'hai potuto sentire perché non hai preascolto. Ho messo Immigrant Song dei Led Zeppelin, che parla di vichinghi, dei vichinghi. No, giusto per fare un break. Arrivano dei commenti. Fred fa poco il furbo, ti dice uno. Non so perché.
È gente che avanza soldi da me.
Certo. Poi meraviglioso, ma questo racconto è un piss teatrale, dice Chris. In effetti, ma che bel racconto. Un saluto da Laura, da Peretola. I viaggi in quegli anni erano tutt'altra cosa. Si respirava l'avventura, è vero. Abbiamo fatte un po' tutti queste.
Tutti, io fra l'altro ho tutti i filmati di questo, perché avevo comprato la telecamera. Essendo un amante della fotografia e della videografia, non mi sento un videomaker, che odio quella parola. Comprai questa telecamera e la portai là. Perché ero quello del gruppo che parlava un po' di inglese e quindi mi mandavano sempre me avanti, no?
Certo.
E quindi avevo la telecamera, ho filmato tutto, cioè 2 ore e mezzo, sembra un film davvero di da urlo. Perché poi ti dico la verità, il popolo islandese è un popolo un po' strano, perché anche le persone anziane, le persone giovani, i maschi erano terribili, erano proprio presi dal calcio, poi gli garbava già a quei tempi Mussolini, ci chiedevano dei Mussolini, perché ma che Mussolini, ma lasciamo perdere. Poi ci chiedevano dov'è Sampdoria. Una squadra.
Cioè, dove è Sampdoria, è bellissimo.
Madonna, da buttarsi via. Bei locali.
Senti, qualche situazione un po', non dico pericolosa, ma una situazione un po'.
Naturali, guarda, si è detto a questo lago, sì. Lago Midvad, mi sembra, sì. Vicino a delle cascate bellissime, facevano paura, ed era pieno di mosche. Lo chiamano il lago delle mosche.
Sì.
Lo sai, ci toccò? Attapparci il naso, gli orecchi, perché sennò entrava le mosche dappertutto.
Sono dei moscerini,
sì,
terribili, sì, è vero.
Mi ricordo uno dei nostri amici, che era un po', sai, era un po' svogliato, era pigro. Ci disse: ragazzi, ma se si voleva vedere questa roba basta andare in Casentino. In Casentino è pieno di alberi, io non c'ho un albero a pagare loro.
Esatto, ma non c'è nemmeno, li stanno piantando. Quando siamo andati noi già c'erano delle zone. Ma sai perché non ci sono alberi? Perché li hanno tagliati tutti per bruciarli nei camini.
Certo, perché poi sotto c'è il fuoco, lì c'è ancora roba vera. I geyser, sì. Madonna, hai visto che botte davano per questi,
si è girato tutti anche noi in un viaggio del Contro Radio Club, fra l'altro un viaggio bellissimo, perché
e mi dicevano quelli del luogo, che loro gli piace fare il bagno in queste piscine di acqua fredda, perché lì c'è proprio c'è il mare artico, capito? Lì non si scherza, lì poi il merluzzo, cioè mangiare, guarda. E poi si trovò i Chianti, non provo a dire a quanto.
Il Chianti ha trovato, costava 50, proprio, 50 euro la bottiglia.
Di periferia, 80 lire, bottiglia di Chianti, di trambusti, che io ce l'avevo davanti a casa a Peretola. No, dicevo, non è possibile. Vedi, i segreti i Chianti trambusti a 80.000 lire ce l'ho davanti a casa a Peretola. I segreti della
Senti Gianni, una cosa che ci colpì molto, no? Quando eravamo in giro per le Chiavi, ma anche le altre città, no? Sono le loro case, che sono quasi tutte case monofamiliari, no? Sono tantissime case monofamiliari.
Tutto il gas.
La sera sono tutte illuminate e aperte, sono tutte vetrate, praticamente. C'è una fiducia nei confronti del prossimo.
C'è una fiducia, è vero, tutto aperto. E poi ci faceva vedere questo nostro amico, che ho ancora il contatto, tra l'altro, che dentro le case l'energia era completamente elettrica, cioè erano avanti rispetto a, cioè il green era già più, più sfruttato. Lì poi hanno talmente tanta energia sottoterra da poter
hanno tantissime energie, ma poi sono anche pochi,
sono pochi, per bravo. Allora, sono gli abitanti dell'Islanda, si facevi il calcolo, come fiorentini, adesso 500.000 quando è detto.
E quindi hanno un sacco di risorse a disposizione, e poi
sono lì.
Vivono tutti più o meno nella parte sud, la parte nord un po' non c'è molto.
Sì, nord è un po' impervio, un po' è il sud infatti il paese.
Allora dai, qualche avventura particolare, Gianni.
Un'avventura particolare di Reykjavik, a parte questi ragazzi che poi portarono a casa sua, molto gentili, carini, aperte, veramente, guarda, si è fatto poi l'esperienza in città. In città, te l'ho detto, questa esperienza è stata bellissima perché questo sconvolgimento totale in un giorno, durante la settimana, tutti sconvolti, dai primo all'ultimo, con le camionette pronte a caricarli, ubriachi, boom, buttavano dentro ubriachi e via. Questa era una valvola di sfogo durante la settimana, perché lì d'inverno c'è da farsi, quanti mesi? 6 mesi di buio. Vivono questa bipolarità, sono quasi bipolari, diventi bipolari in Islanda, se tu sei. No, però
dai, viene al solo, l'avventura, Gianni, che è successo?
No, è stata veramente eccezionale.
Ti stiamo perdendo, Gianni, stai fermo, trova un posto e non ti muovere. L'abbiamo perso, vabbè, lo richiamo, faccio un break musicale e lo richiamo. Mettiamo in pausa Sugar Cubes, finiamo, salutiamo Gianni. Allora Gianni, dicevi, questa avventura
quello che mi rimane dell'Islanda, un paese che non avevo mai visto, e quindi questo immagini boreali che a volte me li sogno, veramente fantastici, questa grande ecologia che mi ha ispirato poi. Cioè, venivo già da una situazione, diciamo, amante dell'ecologia, per cui l'Islanda è proprio a cavallo, questi ghiacciai, questi laghi, questi bei tramonti, questa luce strana che arriva, sarebbe da provare l'inverno, ecco, per avere una cosa completa dell'Islanda, però d'inverno è roba tosta lì.
Ma non in Islanda, ma siamo andati alle Lofoten d'inverno e c'ha il suo fascino, anzi secondo me per vederli bene, ecco, è proprio l'inverno che bisognerebbe andare. Noi siamo andati alle Lofoten, che sono anche un po' più a nord, sono in Norvegia, sono un po' più a nord dell'Islanda, e c'è una vita tutto intorno che si svolge anche quando nei mesi invernali, quando c'è poca luce e quando c'è la neve, eccetera, eccetera.
Certo, si saranno organizzati, perché ho visto c'era tutta questa cosa bella, luminosa, e poi bella veramente, si gira con semplicità, non è caotica, veramente è larga.
No, ma per esempio anche noi naturalmente eravamo più di una ventina di persone, quindi ci muovevamo con l'autobus e quindi andavamo in degli alberghi, ma non erano degli albergoni, erano proprio rispettosi del territorio, erano una serie di bungalow, sempre con l'energia naturale, insomma, c'è da dire che, ripeto, che sono pochi, no? È più facile nel momento in cui sono pochi rispettare di più il territorio, questo bisogna però dirlo, però loro hanno sempre avuto questa coscienza di rispetto per la natura, come lo confermi tu, perché stai parlando degli anni 90 e io sto parlando di 2 o 3 anni fa, ecco.
Esatto. ancora più, era più accesa l'aspetto, diciamo, ecologico.
Gianni, ti ringrazio.
Ma te mi hanno detto stai a Pizzucala per ora.
Ci andrò ora, fra una settimana, faccio l'ultima settimana di trasmissioni e poi...
Allora consiglio a tutti di tornare in Islanda con tanti soldi.
Tanti soldi. L'altra particolarità, non so quando sei andato tu, ma quando siamo andati noi non abbiamo visto una moneta o una banconota, tutto si svolgeva... con le carte, con le carte di credito, ma veramente non abbiamo visto mai una.
Andato che ancora doveva succedere l'11 agosto, quindi poi ho letto delle cose che in Islanda c'è stato un bel stato da fare per quanto riguarda l'economia di questo.
Sì, c'è stato un collasso economico importante.
C'è stato un collasso terribile, infatti. Vabbè.
Va bene, Gianni, allora, grazie, ci sentiamo. Viva l'Islanda.
E le islandesi.
Chiudiamola qui, dai. Ciao Gianni.
Aveva ragione Playboy.
Sì. Grazie. Tecnico Fred, buona giornata.
A te, bello, ciao.
Ciao.
قعدت في الغربة حيارة
Dalla musica forse avrete capito che stavamo per parlare dell'Argentina. Buongiorno Rossana, dell'Algeria, scusate. Buongiorno Rossana Mamberto.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti.
Allora Rossana, ci sono solo 3 posti liberi e pochi giorni per registrarsi, quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare queste 3 persone che verranno con te in questo bellissimo viaggio in Algeria.
Sì, allora mancano appunto pochissimi giorni, nel senso che le iscrizioni scadono il 31 di luglio, mancano appunto, abbiamo 3 posti ancora liberi e quindi volevamo insomma raccontare un pochino il viaggio per chi ancora si fosse perso le puntate delle domeniche scorse in cui abbiamo insomma approfondito bene il viaggio. Quindi intanto le date, il viaggio in Algeria sarà dall'11 al 20 ottobre, 10 giorni 9 notti, ovviamente come sempre tutti i viaggi di Controradio partono da Firenze, come tutti i viaggi di Controradio saremo là accompagnati da una guida locale parlante italiano che ci insomma farà proprio entrare nel paese. L'Algeria, perché l'Algeria? Allora, l'Algeria è un paese che è solo dal 2002 che esce dalla guerra civile, quindi insomma è stato impegnato nella guerra civile dal dicembre del 1991 fino al 2002, prima ancora c'è stata l'occupazione francese, anche lì insomma ci sono state parecchie turbolenze all'interno del paese, e quindi è un paese che si sta aprendo adesso al turismo e ai visitatori in maniera quasi integra, diciamo, quindi è un paese dove non si troveranno negozi di souvenir, non si troveranno appunto ristoranti per turisti, ma è un paese insomma fortemente legato a un'identità che andava non da tantissimo tempo ritrovato, ed è un paese anche difficile da visitare da soli perché appunto non ci sono per queste ragioni ancora moltissime strutture ricettive, non è un paese ancora del tutto aperto, quindi comunque le persone che visitano il paese devono essere registrate, sono comunque sempre in qualche modo monitorate, ci sono ancora un po' di difficoltà burocratiche, quindi insomma noi vi invitiamo a venire con noi alla scoperta di questo paese molto grande, molto insomma interessante per proprio la storia che ha avuto e anche per il paesaggio che lo caratterizza.
C'è da dire anche che abbiamo rifatto questo viaggio proprio per le richieste, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto ben 2 viaggi in Algeria, entrambi sold out, e tutti quelli che sono venuti sono rimasti veramente entusiasti, e grazie ai commenti, ai racconti che hanno fatto, poi si è rinnovata la voglia e la richiesta di tornare in Algeria. Per questo ci andiamo praticamente per la terza volta. C'è da dire che l'itinerario è abbastanza diverso, perché come giustamente dicevi tu l'Algeria è molto grande, il primo viaggio ci siamo concentrati nei primi 2 viaggi più sulla costa, ora invece prendiamo un altro volo aereo per andare a esplorare una parte dell'Algeria che non c'eravamo stati, Rossana.
Sì, l'anno scorso appunto uno dei 2 viaggi, insomma sono già stata anch'io con gli ascoltatori in Algeria, è stata una vera sorpresa per me questo paese, infatti sono molto contenta di ritrovarci. Rispetto all'anno scorso ci sono delle tappe diverse, insomma alcune diciamo l'arrivo ad Algeria e la visita del sito archeologico di Tipasa sulla costa nord, quindi che si affaccia sul Mediterraneo, rimane lo stesso. Il sito di Tipasa è bellissimo perché è una vera e propria, un vero e proprio sito archeologico, una città romana affacciata sul mare praticamente integra, all'interno della quale si può passeggiare, veramente un luogo di quiete meravigliosa. Addirittura Camus ha dedicato un racconto su Tipasa e dice anche una stele dedicata, a me ci tengo a dirlo perché insomma è uno degli scrittori preferiti. Comunque da Tipasa, dove appunto abbiamo la possibilità di visitare, passeggiare, insomma entrare proprio in questa atmosfera ricca, circondata di bellezza, proseguiremo poi sulla costa occidentale per visitare alcune delle altre città, tra cui passeremo da Orano, che è una città che appunto io non ho visitato l'altra volta, ma ne ho sentito molto parlare perché anche questa è una città costruita su 3 colline sopra sopra il mare ed ha avuto invece un'influenza spagnola a differenza del resto dell'Algeria. Algeri, per esempio, in alcuni punti sembra veramente di stare in Francia, quindi invece a Tipasa l'ambiente è completamente diverso. Visiteremo anche qui il centro di Orano. Dopodiché ci spostiamo all'interno della regione proprio del Maghreb, dove incominceremo il nostro viaggio nel deserto.
Il deserto, il vero deserto. Quello da tutte le fotografie che descrivono il deserto è proprio quello lì, è il Sahara.
Sì,
che il luogo comune del Sahara è proprio quello lì, vero Rossana?
Diciamo che se uno si immagina il deserto,
è quello lì.
il padre di tutti i deserti. Ho visitato diversi deserti, insomma sono stata anche in Giordania, abbiamo visitato anche con gli ascoltatori di Controradio il deserto in Iran, però devo dire che Sahara insomma ha un fascino del tutto particolare, a partire da queste enormi dune veramente altissime che arrivano a 200 metri di altezza, sabbiose, lavorate dalla sabbia, con queste creste sottilissime su cui si può camminare, e poi i popoli del deserto, perché anche il deserto algerino non è visitabile insomma con fai da te, bisogna comunque affidarsi a le guide locali che conoscono, sono nate e cresciute nel deserto, perché davvero non ci sono proprio punti di riferimento, sono veramente piste nella sabbia che vengono cancellate dal vento in un paesaggio che apparentemente è sempre uguale, in realtà standoci un po' di tempo e frequentandolo anche con loro riesci a capire che uguale non è, è ricco di micro variazioni che però insomma si entra in questa dimensione in cui alla fine si percepisce proprio la differenza della luce, la differenza del tempo, la differenza della temperatura, la differenza dei paesaggi in piccoli particolari che cioè, però in questa dimensione in cui si abita in quel momento è veramente quasi commovente.
E poi questo l'ho già detto un'altra puntata, lo ripeto, però anche il terreno, no? La sabbia non è tutta uguale, è soltanto chi vive lì anche con i migliori 4x4 deve sapere da che parte passare, perché a noi ci sembra tutto uguale. Però io mi ricordo in Namibia, anche lì abbiamo fatto delle gire sulle dune di sabbia, ma perché non andiamo di là? Perché di là non si passa, perché la sabbia non ti fa passare, quindi c'è questa l'esperienza di riconoscere le increspature della superficie della sabbia per capire se, come dicevi tu, le piste vanno via, non si vedono più, e quindi bisogna sapere questa conoscenza profonda della sabbia per dove dirigere il 4x4, altrimenti si rimane. Siete rimasti qualche volta insabbiati, Rossana, nel scorso viaggio?
No, qualche jeep, una jeep che era con noi a un certo punto sì, però sono riusciti a tirarla fuori, ma tra l'altro appunto gli autisti delle jeep sono proprio popoli, cioè, nello scorso viaggio arrivavano addirittura da Tamaraset, cioè sono persone, famiglie che sono nate, cresciute e vissute nel deserto. Io mi sono anche divertita un po' ad interrogarli, a chiedergli come si muovono. E loro mi dicevano, loro si riescono a muovere perfettamente anche di notte nel deserto con l'aiuto delle stelle, quindi proprio ce l'hanno, non so, nel DNA, ecco. Addirittura si lamentavano che i giovani, non tutti, poi vogliono continuare a stare lì, quindi alcuni sono in città, si è un po' persa, si sta un po' perdendo, insomma diciamo che come tutte le persone che sono nate, vissute, cresciute in un contesto, poi si lamentano dei giovani che nel contesto non ci vogliono più stare. In tutto questo visiteremo anche un paio di città nel deserto, chiamarle città forse un po' troppo, sono dei paesi che sorgono su delle oasi ancora abitati da da famiglie. Saremo quindi a Beniabbe, spero di Beniabbe, credo che si pronunci, a Timimun. E anche qui pernotteremo appunto all'interno di queste oasi, e da lì faremo diverse escursioni con i 4x4 e visiteremo appunto le città che sono proprio delle oasi Tuareg. Insomma, lì c'è il centro, la lingua, la cultura Tuareg. Visiteremo un palmeto all'interno dell'oasi, costeggeremo queste appunto queste dune, passeremo su queste ampie distese di sabbia, lì ci fermeremo, mangeremo nel deserto. Insomma, questi tre posti vorrei proprio che qualcuno ne approfittasse, perché veramente
posso dirti che c'è una certa eccitazione da parte tua nel descrivere questo viaggio, una certa attesa, non vedi l'ora praticamente, questo viaggio che sì, ti piace. Si sente.
Un viaggio che sento molto, sì lo sento, anche le guide insomma sono molto interessanti, perché poi appunto l'Algeria è un paese interessante, sentire anche insomma la loro, no, quello che hanno vissuto durante anche il colonialismo francese, sentire anche un po' la loro parte, ecco, noi conosciamo sempre la storia un po' dalla parte, no,
della gente, dei
colonizzatori, racconti, quindi certo. Sentendo anche come l'hanno vissuta loro, come cosa è successo, insomma. Sì, lo consiglio vivamente.
Allora, sono rimasti solo tre posti, li trovate se andate sul nostro sito contrario.it, c'è ancora il banner Algeria, lo cliccate e vi si apre un'altra pagina con tutte le informazioni e anche la possibilità di registrarsi online. Ci sono solo 4 giorni di tempo, poi naturalmente per motivi, anche se il viaggio poi è a ottobre, però per motivi di prenotazione dei biglietti aerei e degli hotel bisogna chiudere, quindi se qualcuno ancora ci sta pensando, non ci pensate tanto perché non è rimasto molto tempo. Le date, Rossana?
Le date dall'11 al 20 di ottobre, con insomma partenza da Firenze, dopodiché ci sarà un volo da Firenze per arrivare a Roma, poi ci sarà un Roma-Algeri e poi da lì partiamo tutti insieme.
Grazie Rossana Mamberto, ci sentiamo presto, buona domenica.
Un saluto a te, un saluto a tutti, ciao Jimmy.
والله ماني هاني جبنسا توا توت لي نوي مون بيي ما فامي الجيري ما باتري بور كي جدندري ما في اون اكريرا ليستوار كوم نو هيرو نو مارتير ترافع عليك بلادي من عدياني نسمع فيك جامي هكا بويا وصاني بلادي عزيز عليا نديرها في عينيا انا ولدك انتيا يا مانيشي براني على بلادي قبنوني ضروني عيناني خلوني je baisserai jamais les bras je garderai toujours la foi en moi comment te dire tout simplement je t'aime Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor mi amor Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera Algérie mi amor, mi amor N'ghir alik a bladi, hkili wach rahzari T'as toujours été forte, tu n'as jamais failli Ils t'ont jamais compris, mais t'as toujours souri Algérie pour la vie, alik admet d'hayati Atta sabrir amdinir, diyma yik mufir Sandiye d'amazir, talwit kani mevrir Zahir filla mergir, amkemi urofir Andat li dalir كمي كانت مرثي على بلادي قبنوني ضروني عيناني صفريت مليت من
douaner, renonner. Je baisserai jamais les bras, je garderai toujours la foi, moi. Comment te dire tout simplement je t'aime, Algérie mi amor. On t'aime à la vie à la mort, le peuple te portera encore. Algérie mi amor, mi amor. Algérie mi amor.
Amore, Algeria, amore mio, questo era anche il video, proprio un ritratto completamente dedicato all'Algeria e l'artista, uno degli artisti algerini più famosi, è appunto l'Algerino. Pensate che questo video è stato visto 47 milioni di volte. Bene, io concludo qui questa ultima trasmissione, Che ci fate lì, la trasmissione di viaggi del Contradio Club, ultima perché poi abbiamo la pausa estiva, il palinsesto di Contradio cambia per il mese di agosto e probabilmente riprenderemo a fare questa trasmissione a settembre. Io ringrazio tutti, soprattutto quelli che hanno lasciato i messaggi, c'è anche un ultimo messaggio che volevo leggervi, questa è Marzia che ha deciso di fare il viaggio in Algeria, non vediamo l'ora di fare il viaggio in Algeria, volevo con l'occasione salutare Rossana che avremo il piacere di conoscere ed approfittare per chiederle cosa non deve mancare in valigia. Vabbè, ci sarà una riunione come sempre, una riunione di solito un mesetto prima del viaggio, dove appunto tutti arrivano tutte le risposte a tutte le richieste, anche quella della nostra ascoltatrice. Ci sentiamo, rimanete sul Contradio perché fra un po' riprende la mia conduzione, saremo insieme fino alle ore 13:00.